Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio in questa giornata, il 25 aprile, una giornata di festa nazionale in Italia, per il consueto appuntamento mensile con Schiaparelli e Dalì, trasmissione che si occupa di rapporti tra arte e moda, ma potremmo dire arte e costume, ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben trovato, bentornato.
Buonasera, buon 25 aprile e eccoci qua.
E
Dunque.
abbiamo detto bentornato perché il titolo dice la Biennale di Sydney, niente di meno. Come distinguere tra arte, moda e artigianato? Punto interrogativo. Semplicemente non occorre distinguere. Allora, innanzitutto noi dobbiamo fare un distinguo però, Aldo, perché tutti parlano di Biennale di Venezia e invece tu proponi un tema, diciamo, diverso, cioè la Biennale di Sydney, che comunque è una delle maggiori biennali.
Il problema è che io la Biennale di Venezia, di cui tutti parlano, di cui tutti scrivono e tutti fanno il compitino su che cosa ne penso, non l'ho vista perché stavo a Sydney, appunto. E
Ecco.
è successo così. E mentre ero a Sydney, è iniziata la Biennale di Venezia. E appena tornato, forse mentre stavo tornando, il Leone d'Oro della Biennale di Venezia l'ha vinto il padiglione australiano. Che propone in un altro modo, ovviamente, anche se io appunto il padiglione australiano a Venezia non l'ho visto, propone però lo stesso, c'è un filo conduttore molto forte, c'è proprio una relazione molto forte tra quello che è stato proposto a Sydney e come è stato costruito il padiglione australiano. Per cui, insomma, la sorpresa per me è stata quella. Non avendo visto Venezia, ma avendo visto quell'altro e poi trovando Venezia che premia appunto Sydney. Per cui quello che posso fare è raccontarvi quello che ho visto là e per quanto riguarda il titolo, anzi il sottotitolo che abbiamo dato alla trasmissione, che è Arte, Moda, Artigianato, pur quando abbiamo... Ricordi quando abbiamo programmato la trasmissione, non avevo visto né questa né quell'altra, è comunque confermato, nel senso che leggevo oggi tra le cronache della Biennale, tra i vari i 3.147 articoli che sono usciti su giornali, riviste più o meno specializzate su questa Biennale di Venezia, che c'è moltissimo, per esempio, moltissime opere in tessuto in questa biennale. Adesso provo a raccontare cosa ho visto là e quindi a immaginare che cosa è successo. Beh, innanzitutto io non ero mai stato in Australia prima e devo dirvi che pare una banalità quello che dico, ma è lontanissima.
Quante
È veramente
ore di
molto.
volo, Aldo?
Infinite ore di volo, ma da qualsiasi parte la prendi, nel senso che io andavo lì per incontrare due dei miei figli, loro venivano dal continente americano e hanno fatto praticamente più o meno le stesse ore di volo che ho fatto io venendo dall'Europa. Cioè, l'Australia è lontana da tutto e questa caratteristica geografica ci pensavo oggi. Pensando appunto a cosa avrei potuto raccontare in trasmissione, è il punto di partenza di ogni considerazione. Cioè, come quando mi insegnavano la geografia alle medie, dicevo, mamma che noia questa materia, il Monte Bianco è alto 4.862 metri, chi se ne frega, tutte queste robe qui. Poi ho capito che senza geografia in realtà è impossibile spiegare qualsiasi cosa. E quindi devo partire proprio dalla geografia, se no qualsiasi racconto faccio sarebbe proprio sbagliato. Allora, l'Australia è lontanissima da tutto. L'Australia è grande quanto l'Europa, compresa la Russia. Cioè, è un continente enorme. Con una piccola variazione però, che l'Europa senza la Russia credo faccia 370 milioni, sono cifre così. Con la Russia ne fa 700 di milioni. In Australia ci sono 26 milioni di abitanti. Una cosa pazzesca, cioè è vuota. Lungo le coste si addensano gli abitanti, l'interno è variamente boscaglia o deserto. La quantità di deserto, certificato deserto in Australia è 28 volte la superficie dell'Italia. Poi ricordiamo che in Italia siamo 56 milioni, Tokyo da sola fa 30 milioni, l'Australia fa 28 milioni di abitanti. Questo è importantissimo. Poi c'è un'altra cosa straordinaria. L'Australia non esisteva fino a che il mitico capitano Cook, inglese, non sbarca, più o meno a Sydney, non so esattamente dove abbia sbarcato, e non dichiara che quello è il Nuovo Galles. Alla fine del 1700. Non esiste storia scritta prima dell'arrivo degli europei, cioè l'Australia non esiste prima della fine del 700. Mi rendo conto di quello che sto dicendo, mi rendo assolutamente conto di quello che sto dicendo. So che stiamo in un periodo di grande ideologia di decolonialismo, quindi dire che l'Australia non esiste prima dell'arrivo degli europei, perché Cook è inglese, sì, d'accordo, c'erano già stati dei portoghesi e c'erano già anche stati, credo, degli olandesi che erano incappati nell'Australia, per sbaglio, ma erano andati, mi hanno guardato e mi hanno detto, vabbè, qui non c'è niente, e sono andati via. Cook invece arriva e dice, questo è il Nuovo Galles, in nome della regina, che non so che regina era, salvo, non so quale regina c'era in quel momento lì. E da lì comincia la storia ufficiale dell'Australia. Peccato che non è che non c'era proprio nessuno, qualcuno c'era in realtà, gli aborigeni c'erano. Ora, quanti aborigeni c'erano? Sto facendo troppa matematica e troppa geografia, ma è impossibile non partire da questi dati per capire, perché sennò non si capisce niente. Quindi
Certo.
perdonatemi, quanti aborigeni c'erano in Australia prima dell'arrivo di Cook e poi dell'invasione degli europei? Meno di 1 milione. Quanti aborigeni ci sono? Non si sa esattamente, però insomma, si stima meno di 1 milione. Quanti aborigeni ci sono adesso? 1 milione. Quanti italiani ci sono? Cioè italiani nel senso italiano-australiano? 1 milione. Il resto sono di discendenza europea o arrivano pure gli asiatici. Ora, uno dice gli aborigeni, no? Nella storia ci sono i canguri e gli aborigeni, cioè nella vulgata, no? Poi c'è il koala per i più raffinati, vabbè. Ma gli aborigeni, ma che cos'erano gli aborigeni? Qui c'è un'altra cosa che nella mia sublime ignoranza ho scoperto. Dice, vabbè, c'erano gli aborigeni, ma gli aborigeni non erano un'entità unica. Gli aborigeni erano 500 nazioni. Allora,
Incredibile.
è incredibile, 500, cioè, secondo la storiografia ufficiale, così, quello che ti raccontano in Australia, è che loro li chiamano le prime nazioni. Termine che nella mia sublime ignoranza ho scoperto anche adesso. Quando sono andato al Biennale di Sydney e questi ci hanno scritto perché le prime nazioni? Cioè, ma cosa sono queste prime nazioni? Le prime nazioni sono le prime nazioni aborigene, cioè 500 noi li chiameremmo clan, che parlavano lingue diverse, che avevano territori propi. Ed erano dei clan, ma erano solo 1 milione, meno di 1 milione di persone su un continente grande come l'Europa, divise in 500, loro li chiamano prime nazioni, o io li chiamo clan per cercare di capire, per cercare di mettere a fuoco una situazione del genere. Ora, la Biennale di Sydney è dedicata quest'anno alle prime nazioni, all'arte delle prime nazioni. E il padiglione australiano della Biennale di Venezia è un artista aborigeno e poi ci sono altre cose che di nuovo sottolineano il discorso di queste prime nazioni. Ora, torno alla Biennale di Sydney. La Biennale di Sydney è spreadata, come dire, distesa su 4-5 punti focali della città. Devo dire che Sydney è una città bellissima, non ci sono dubbi. Ricorderete il Teatro dell'Opera, quella straordinaria struttura che sta nella baia, che ha queste creste pazzesche che sembrano delle vele, un movimento di vele. Anche quello, devo dire, oggi è incredibile, nel senso che il Teatro dell'Opera è stato progettato nel 1973 ed è una roba che oggi siamo abituati, no? Alle architetture con, diciamo, i tetti, con i finali mossi, torsioni, frangheri, il Tempio dell'arte parigina, la Louis Vuitton Foundation, tutte queste cose qui. Ma l'opera di Sydney, che è un po' un'icona turistica anche, cioè qualsiasi libro, guida, dépliant, che parli dell'Australia, salta fuori perché è il monumentone, no? Questi l'hanno fatto nel 1973. Quindi comunque una cosa ancora oggi impressionante. Peraltro si fonde con lo skyline della baia di Sydney e di notte è effettivamente un enorme veliero nell'acqua. Alla Biennale di Sydney c'è stato. La Biennale di Sydney era, scusatemi, la Opera House di Sydney era uno dei punti, quello più visibile, quello più clamoroso, quello più come blockbuster, della Biennale. Cioè ogni sera, per tutto il 2024, su due delle vele della Biennale, a una certa ora vengono proiettate delle immagini, viene proiettata un'opera fatta da aborigeni, non so, da artisti di origine aborigena. Nel caso specifico, io ho visto, cambiano queste opere, nel senso che prima che arrivassi ce n'erano alcune, probabilmente fra un po' ce ne saranno altre. Nel caso specifico, io ne ho viste due, fatte da due artiste donne, una aborigena e una Maori. Anche lì la cosa mi è risultata all'inizio, e forse non solo all'inizio, difficile da decifrare, perché io dice: ma i Maori che non vivono in Australia, ma sono aborigeni? Fanno parte delle prime nazioni? La risposta è: boom, non lo so, non lo so come venga considerata questa cosa. Evidentemente sì, perché la Biennale è dedicata all'arte e delle prime nazioni, quindi anche se quest'artista di origine Maori non abita e non è australiana, loro la inglobano in questo cosmo che comprende naturalmente anche la Tasmania, la Nuova Zelanda, eccetera. Nel caso di queste due proiezioni si trattava di mappe di navigazione stellare. È interessante, cioè, è interessante ed è anche suggestivo, uso un termine poco scientifico, ma insomma lo è, nel senso che tu vedi questo enorme vascello bianco che si staglia nel buio, comunque illuminato sull'acqua, e la proiezione sono mappe di navigazione stellari di tradizione o Maori o aborigena. Questi navigavano tutti. Beh, i Maori non
Interessante questa
c'erano.
cosa qui.
No, molto, molto interessante, devo dire, po', eh? Cioè, non è una roba,
Sì.
come dire, che devi non è una roba, è una roba super spettacolare. E sono mappe che queste due artiste, una le ha costruite su delle cortecce, un'altra l'ha costruita su dei materiali che tradizionalmente queste prime nazioni utilizzavano come traccia, cioè per navigare di notte. Questi erano il loro orientamento e poi sono diventate, ovviamente sono state attraverso un processo elettronico, vengono poi proiettate grandissime su queste due vele. L'opera house non ha solo due vele, ha più vele, ma la proiezione dura 7-8 minuti e tutte le notti succede questa cosa. Ma questo è il dato più spettacolare della cosa. Poi ci sono invece 3-4 altri punti nella città, che come ho detto è bellissima. Ci sono 3-4 punti. Uno è ovviamente il Museo del Nuovo Galles, ma questo mi fa ridere. No. Questo qui è arrivato, si chiama ancora così, eh? Si chiama Nuovo Galles, quella parte dell'Australia. Questo qui è arrivato, ho detto, quello lì era Galles. Cioè, ma a parte che come si è arrivato? Io ho visto la grandezza di, nel porto sta ancorata un veliero, ma è un piccolo veliero, veramente piccolo, che secondo loro è la ricostruzione di quello che hanno usato gli europei per arrivare. Come io sono ignorantissimo per quanto riguarda il discorso della vela, mi rendo conto, però come demonio si è potuto accadere che questa roba qui ha galleggiato, ha attraversato gli oceani, è andata nell'altro emisfero, è arrivata lì. Io ci ho messo 7 più 12 più 2 di scalo ore in aereo. Per arrivare, cioè, ma come facete? C'è, cioè, una cosa, io non lo so, non, è inimmaginabile per me come questi navigatori su queste cose facessero queste cose, perché vabbè. Comunque, questo museo, questo New Walls Museo del Nuovo Galles, è un po' il museo istituzionale, no? Come se fosse, non so, Brera a Milano o, non so, a Firenze, Palazzo Pitti, insomma, una cosa così. Infatti c'è il solito colonnato, queste cose qui, no? E lì devo dire che la prima sono entrato e lì c'erano delle opere di due tipi. Una che erano delle inserzioni, cioè non è che il museo è stato smontato o che è un museo classico, cioè un museo di pittura dell'Ottocento, Novecento, così, non è che la collezione, come dire, permanente sia una cosa da strapparsi i capelli, no? E lì sono state inserite delle opere che di dovrebbero dialogare con queste, con la collezione permanente. La prima impressione non è stata wow, forse non ho capito subito quali fossero le intenzioni, però non è stata wow. E due tipi di cose. Una, opere che un po' come quelle immagino siano diffuse adesso alla Biennale in Venezia dappertutto, cioè opere di nativi. L'altra cosa invece, documentazione, quella più impressionante, almeno a me è impressionante di più, del macello che è stato combinato con le miniere. Cioè, gli europei quando sono arrivati hanno combinato due grandi macelli. Uno, le miniere. Cioè, l'Australia resta un paese, ancora oggi, di base ricco per le estrazioni minerarie. Non è che c'hanno tutte queste grandi industrie, non è che hanno avuto uno sviluppo, cioè, sono anche pochi. Cioè, non è che, però l'estrazione mineraria, hanno tanti minerali, per cui i danè, il grano, i soldi, il business viene da lì. Ovviamente questo ha comportato dei buchi disastrosi. Cioè, innanzitutto gli aborigeni, che ovviamente non, questi si sono trovati, sta massa di europei che li hanno invasi praticamente. Naturalmente, quando hanno aperto le miniere, ci hanno mandato a lavorare anche gli aborigeni, pure gli aborigeni. Poi c'è tutta una storia di incarcerazione, cioè una storia che non, lì non la racconto perché non vorrei dire delle sciocchezze. Insomma, comunque è facile immaginare cosa sia successo. Quindi, questa cosa del territorio, non so quale termine usare, devastato sarebbe un po' banale, insomma, di questo territorio che comunque da completamente vergine arrivano gli europei e cominciano a scavare, a fare macelli, poi impiantano la monocultura, ovviamente, nel senso che da un punto di vista botanico. L'Australia è un posto molto interessante, ma era molto isolato, per cui c'era un tot di piante ed era boscaglia, erano boschi. Arrivano gli europei, cosa fanno? Tirano giù i boschi e fanno pascolo, prima di tutto, perché portano gli animali da fuori, portano le mucche, portano le pecore, eccetera. Poi importano alberi e piante da tutto il mondo. Sono andato a vedere un giardino botanico che sta poco lontano da Sydney, che è un giardino botanico, si chiama Mont Thomas, sì, sta nelle Blue Mountains, che sono 2 ore da Sydney, 100 km all'interno. Tutto molto bello, una zona ancora molto preservata, adesso naturalmente sono diventati parchi, eccetera, eccetera, ma in questo giardino che... Dove gli europei arrivano e nel 1830, mi sembra quello del genere, la prima concessione, cominciano prima, tirano giù tutti gli alberi, poi fanno coltivo, no, fanno pascolo, fanno mucche, fanno bovini, poi cavalli, soprattutto cavalli da guerra, e poi dopo invece arrivano dei vivaisti che impiantano il giardino proprio per fare un vivaio, per vendere poi i fiori, eccetera, eccetera, importando una quantità di specie assolutamente sconosciute. Vi sto facendo una storia coloniale, è assolutamente una storia coloniale, anche perché prima, come ho detto prima, la storia non esiste in Australia. Non sta scritta da nessuna parte, quindi questo è quello che possiamo scendere fino all'inizio del 1800, ma prima non c'è niente, non c'è niente, non c'è ricordo di questa cosa. Mi rendo assolutamente conto di quello che sto dicendo. Ideologicamente so quello che sono perfettamente cosciente, che in un momento come questo, con tutti i musei del mondo che fanno dei ragionamenti sulla decolonizzazione, compreso l'ultima biennale di Venezia, ma non è mica una novità, perché volendo vedere la biennale precedente, quella precedente ancora, e tutti i musei americani e tutti i musei europei, eccetera, eccetera, sono in piena fase. Quello che sto dicendo è un terreno pericoloso, ma io vi racconto quello che ho visto. Credo che sia importante però raccontarlo e dirlo e
Assolutamente.
portare a una riflessione. Poi ognuno faccia un po', pensi quello che vuole, io non sto facendo dell'ideologia, faccio della cronaca, però della cronaca di qualcosa che ho visto con i miei occhi, non che ho letto da qualche parte. Quindi, dicevo così, dal giardino botanico mi ritorno indietro e torno a Sydney, ci sono altri spot, ovviamente. Nella Biennale c'è per esempio una enorme ex fabbrica di produzione di elettricità attraverso il carbone, credo. Si chiama Power Station, bla bla bla, è un po' più, non è proprio vicino alla baia, un po' fuori, non, ma non fuori, un po' più in periferia, diciamo, che ha subito una ristrutturazione potente ed è diventata adesso, come accade, come è già accaduto in tanti luoghi, è diventato uno spazio espositivo che ha in parte conservato i segni del originale, di che cos'era, e in parte invece è stato inaugurato con questa biennale e diventa uno spazio espositivo importante per Sydney e comunque importante per tutta l'Australia, perché ecco, questa centrale è del 1910, 1915, una roba così. Per loro è un monumento nazionale, come il Colosseo. Cioè, loro pongono un'enfasi su questa cosa, di questa ristrutturazione, che è sicuramente una ristrutturazione fatta benissimo, curatissima, che sarà costata tantissimo, ma cioè, Cioè, non so, voglio dire, del resto, se la storia inizia nel 1800 o questo del 1900 è inizio, quindi è veramente un momento di grande rilievo, di grande profondità storico e temporale. Lì è lo spazio grande, diviso su due, sì, su due piani, accessibile perché era una centrale, quindi accessibile da più scale, insomma, è abbastanza articolato lo spazio. Invece c'è proprio, era vuoto, quindi ci sono grandi opere di artisti di origine aborigena. Di quale delle 500 nazioni? Non chiedetemelo. Perché ogni tanto c'è scritto il nome dell'artista, aperta parentesi, un nome, virgola la data, quel nome che dovrebbe essere il posto di riferimento, a me è del tutto scuro, quindi inutile che faccio finta di capire di quale delle 500 nazioni, a quale delle 500 nazioni appartiene l'artista di turno. Qui mi inserisco con, perché dice, vabbè, ma tu ci stai raccontando una storia di arte e la moda è... E invece, naturalmente, essendo un modaiolo, io la becco, nel senso che Fondation Cartier, che appartiene a al terzo gruppo del lusso al mondo, Richemont, che all'interno del quale sta Fondation Cartier, Van Cleef & Arpels, cinque marchi prestigiosissimi di orologeria, Alaïa, Chloé, vabbè, un mega gruppo del lusso. Fondation Cartier, che è certamente il fiore all'occhiello di questo gruppo, è certamente uno dei quattro grandi player mondiali dell'arte contemporanea proveniente da gruppi finanziari, peraltro il più antico, perché è stata fondata nel 1980. In questo momento non mi ricordo, 84, una cosa così, e lavora, no bene, benissimo, perché sono bravissimi e qualcuno provi a contraddirmi, non ci riuscirà. Da tempo fa operazioni collegando, sostenendo l'arte di nativi, sponsorizzando mostre, facendo cose. L'ha fatta in passato, soprattutto ovviamente con nativi dell'America Latina, gli Yanomami si chiamano, una popolazione che sta nelle foreste brasiliane. Ha portato mostre a Parigi, ha portato mostre anche alla Triennale di Milano. Questa volta l'ha fatta con la Biennale di Sydney. Quindi ha operato in questa maniera. Acchiappato quello che è l'artista australiano aborigeno più famoso e più riconosciuto dagli aborigeni stessi come un portavoce, un po', come dire, un difensore della loro posizione, e l'ha messo a coinvolgere, insomma, gli ha fatto fare il curatore. Lui è un artista, ma ha fatto anche il curatore, in modo che gruppo di artisti come dire, di origine aborigena venissero selezionati, venissero finanziati per produrre opere apposite che poi sono nella Biennale, quindi Fondazione Cartier è anche sponsor della Biennale e che poi diventeranno, probabilmente verranno acquistate. Immagino, Fondation Cartier ha una collezione di 2500 pezzi che presto, nel giro di un paio d'anni, saranno esposti in un palazzo enorme che Jean Nouvel sta costruendo nel centro, non sta costruendo, sta ristrutturando nel centro di Parigi. Sono quasi sicuro, posso dire, credo che sia proprio così, queste opere. Adesso sono alla Biennale, ma poi finiranno nella collezione di Fondazione Cartier. Mi sembra anche questo un passaggio molto interessante, perché è strano, non strano, ma comunque singolare. Non lo so, singolare. Allora, proviamo. Cerchiamo di mettere in un po' d'ordine nelle cose che ho detto, che sono anche per me ancora molto stimolanti, ma anche un po' confuse, lo ammetto. Allora, l'istituzione governo australiano, ovviamente è l'istituzione che dà vita, rende possibile la Biennale di Sydney. Ok, come la Biennale di Venezia, voglio dire. Il governo australiano l'anno scorso, ottobre, mi sembra, no, non mi sembra, sono certo, ha spinto per fare un referendum stranissimo e abbastanza confuso nella sua, come dire, nella sua scrittura, insomma, per spingere un po' di più i diritti degli aborigeni. Che cosa voglia dire? Io non l'ho capito, ma credo che non l'abbia capito nessuno, perché quando ho cercato di approfondire con amici che mi hanno ospitato, che mi erano in Australia, dicevano: ma che cos'è che diceva questo referendum? Questo referendum, come dire, era un referendum un po' timido, che però creava una specie, voleva creare una specie di organismo unitario di voce per dare voce agli aborigeni. E che è stato bocciato. Il governo ha fatto il referendum, ma non è che chiedeva, nel referendum non è che dicesse: ma qui abbiamo bisogno di una rappresentanza maggiore in Parlamento degli aborigeni, una cosa di questo tipo. No, era più timido, era come dire: creiamo un organismo. Boh, forse anche di coordinazione, visto che sono 500 nazioni o erano 500 nazioni. Comunque diamo più forza all'espressione dei diritti degli aborigeni. Siamo in democrazia, no? Il referendum è stato respinto. Quindi la Biennale di Sydney, che ha posto al centro tutta la sua espressione, della sua ricerca, con Cartier che è intervenuto, sponsorizzando in parte ovviamente, che ha fatto grandi cose, che è tutta dedicata al discorso degli aborigeni, che ha portato il padiglione australiano, ha portato un artista aborigeno e ha sottolineato queste problematiche, questo discorso, insomma, complesso degli aborigeni. Ma la realtà è stata che un referendum democratico su questa cosa è stato bocciato. È un mondo strano. Non ho parole, ma non perché faccio il difensore degli aborigeni, perché dico che è tutto molto confuso. Torniamo indietro. Quanti sono gli aborigeni? 1 milione. Quanti sono gli australiani? 26 milioni. La Biennale di Sydney, che è l'espressione massima dell'arte contemporanea, della cultura australiana, è tutta dedicata all'espressione delle culture, alla preservazione e ai diritti degli aborigeni. Ma gli australiani lo bocciano. Allora, cosa possiamo dire?
Beh, c'è un po' di contraddizione in termini, perlomeno.
Porca miseria, cioè, io non lo so, ma non è che sono scandalizzato, sono 26 milioni gli australiani, ma gli aborigeni sono 1 milione. Non è che vivono in stato di schiavitù, perché non è così. Cioè, Cartier che è francese, fa una sponsorizzazione di tutta questa cosa qua, neocolonialismo, colonialismo, come la mettiamo questa cosa qua? Cioè, c'è qualcosa che non funziona, ma c'è qualcosa, questo è il mio parere di confuso cronista, c'è qualcosa che non funziona anche nel discorso della decolonizzazione che noi, ex coloni, noi intendo noi occidentali, bianchi. Ho detto bianchi e sottolineo bianchi perché gli asiatici non fanno questo discorso, non lo fanno assolutamente. Noi ex coloni bianchi Stiamo facendo tutto un lavoro, sì, un lavoro, c'è tutta una dinamica in movimento di questo tipo, ma qualcosa non sta funzionando. Non so neanche se questa dinamica, come è in movimento, sia poi così corretta, ma non lo so davvero, perché non ho una proposizione alternativa a questa cosa, però. Io vi ho raccontato quello che è successo lì. Che cosa posso dire ancora? Sono stupito, ho capito, come mi è già capitato di sottolineare in altri ambiti con altri amici che fanno più o meno i mestieri che facciamo noi, che quando uno viaggia e viaggia davvero, nel senso che ha l'opportunità di entrare veramente in una situazione che non conosce e di vederla, capisce uno che non sa niente, due che non ha capito niente, tre che non conti niente. Questo è il messaggio che io lancio modestamente, sommessamente a tutti coloro che vanno a vedere le biennali, fanno poi considerazioni ex cattedra su questo o su quell'altro e pensano che, di aver capito che cosa sta, che cos'è il mondo, com'è il mondo e cosa sta succedendo nel mondo. Il rientro per me è stato, come al solito, abbastanza che ti cascano le braccia, nel senso che i discorsi che i ragionamenti che sento fare dappertutto, nel mondo dell'arte, adesso per quanto riguarda la Biennale, ma anche in questo momento nel mondo della moda, dove ho ancora grandi interlocuzioni in Italia, i discorsi italiani mi sembrano veramente, uso la metafora che mi viene meglio, cioè da Platone, da caverna di Platone. Cioè, noi italiani, tutti, un po' tutti, noi stiamo guardando delle ombre proiettate sul muro dove siamo costretti a guardare, ma che non sono la realtà. La realtà è fuori dalla caverna e si muove velocemente, è molto colorata e non gliene frega niente di quello che diciamo in questo paesino qua. È molto lontana. Ma non perché la realtà è quella australiana, eh? L'Australia, vabbè, lì c'è 26.000 abitanti, non è, ma noi non percepiamo assolutamente che cosa sta succedendo nel mondo. Io faccio un ultimo spot, racconto quello che ho visto. Prima di arrivare a Sydney sono stato a Singapore. Sono stato a Singapore qualche giorno, uno scalo, un po' più di tecnico perché mi sono fermato qualche giorno e anche lì sono un ragazzo fortunato. Avevo l'opportunità di non stare in un albergo, prendere un taxi, andare all'aeroporto e tornare indietro, ma di stare con delle persone che vivono lì e quindi di ascoltare. Beh, Singapore, che è un posto bruttissimo, secondo me, a differenza di Sydney, non è per niente una bella città. È forse la nazione più ricca del mondo pro capite in questo momento e ha un bellissimo. Quando atterri all'aeroporto, l'aeroporto di Singapore è mirabolante. L'aereo, mentre atterri o mentre riparti, costeggia un lungo canale che è quello di accesso al porto, dove tu vedi centinaia e centinaia di navi cargo ferme per caricare o scaricare, perché Singapore, che appunto è un luogo poco popolato, dove di arte e di cultura la vedo difficile, e no, po po poco popolato, scusate, un territorio piccolissimo, molto popolato quanto a densità, ma piccolissimo, collegato dalla Malesia, con la Malesia con un ponte che fai in un'ora e mezza e con l'Indonesia con un traghetto che fai con 40 minuti, ma è una realtà a sé, protetta dagli F-14 degli americani, la popolazione è a maggioranza cinese, è di una famiglia, nel senso che il presidente è sempre quello dopo, è sempre della stessa famiglia, è ricchissimo, è il luogo di transito di tutte le merci che vanno dalla Cina verso l'Occidente, dall'Occidente verso la Cina. E l'Italia e il Made in Italy? Ah, scusate, a Singapore, visto che è anche a Schiaparelli, è basata Shein. Shein è la più potente azienda di fast fashion del mondo. Probabilmente tra pochissimo diventerà ovviamente tutta di produzione cinese o sud-est asiatico. Diventerà l'azienda, il marchio che produce più abbigliamento al mondo. Ma noi abbiamo i congressi del ministro D'Urso su Made in Italy che ci dicono che va tutto bene e che l'attuale governo certamente sta prendendo i provvedimenti giusti per difendere la nostra filiera e catena produttiva. Noi siamo la caverna di Platone. Noi siamo incatenati a guardare un muro su cui vengono proiettate le stupidaggini che sono le ombre che ci vengono raccontate tutti i giorni. Ma il mondo non ci aspetta, è velocissimo. Ho fatto bene, ho messo insieme l'arte e la moda?
Ma direi proprio di sì, Aldo, cioè questa, anzi, hai messo insieme non solo l'arte e la moda, ma anche, direi, una certa geopolitica, se così possiamo dire, no? Perlomeno geosociologia. Mi veniva una domanda da porti, ma queste major della moda che investono in un territorio che comunque sia, sì, sono 26 milioni di abitanti, che non è tantissimo, no? Rispetto a quello
No.
che generalmente riporti un po' in queste trasmissioni in cui apri proprio gli orizzonti dicendo: ma guardate che comunque il business viene fatto fuori dall'Europa, adesso ce lo stai
Assolutamente.
confermando in maniera diretta. E allora che senso ha andare a fare un'operazione di quel genere? Cioè, qual è il ritorno, per esempio, di questa operazione dei grandi investimenti che comunque la Fondazione Cartier, come hai detto, ha sempre fatto proprio su queste, anzi, forse è stata veramente la prima che ha
La
tirato
prima.
fuori un po' questi problemi, ma non so nemmeno se definirli problemi, cioè queste tematiche, diciamo, perché le ha sempre affrontate in maniera molto disinvolta, ecco, non ponendo un
Guarda,
eurocentrismo.
tu mi, come dice lei, mi dà un'occasione straordinaria. Io
Grazie
sembra
per la
combinato.
domanda,
Esatto.
grazie.
Esatto. Sembra combinata la cosa, ma invece, se qualcuno ci ascolta, sapete che non è combinato. Io sto scrivendo un libro da cui sto imparando moltissimo. La ricerca per scrivere questo libro mi insegna molto, che parla proprio di questo, cioè del rapporto esistente tra alcune grandi fondazioni, che poi sono quattro. Sono Collection Pinault, Fondazione Vuitton, la Fondazione Prada e Cartier.
Quindi sono
Punto.
tre francesi e un italiano,
Sì,
praticamente.
tre francesi.
Possiamo dirlo? Non so.
Cioè, è così. No, tre francesi e un italiano, mica tanto, nel senso che
Richemond, due
due francesi.
francesi.
Richemont è teoricamente svizzera, non teoricamente, è quotato alla Borsa di Ginevra. E Cartier, che è un marchio francesissimo, che sta a Parigi, fa parte del gruppo Richemont. Ora, sono tutti europei, diciamo questo, anche se in realtà Richemont, allora, Cartier l'ha fondato ovviamente francese. Richemont, quando acquisisce Cartier, la famiglia che sta dietro Richemont non è europea perché è sudafricana, ma Cartier. Ora, sto approfondendo e non so, anche qui dirò una roba che sembra un po' fantascienza, ma invece non lo è. Ci sono alcune fondazioni, in particolare due. Ogni fondazione ha le sue caratteristiche, ha un suo, come dire, carattere preciso, ha un orientamento preciso, che dipende dalle persone che ci lavorano o che le hanno fondate, no? Allora, non parlo delle altre adesso, se no mi comprate il libro. Quindi, parliamo di Cartier. Cartier è stata la prima ed ha il Richmond, il gruppo Richmond ha una caratteristica, a differenza degli altri gruppi, mantiene una stretta divisione anche produttiva dei marchi che comprende. Cioè, non è che il gioiello che fa Cartier viene fatto nello stesso posto del gioiello che fa Van Cleef, che pure sono tutte e due di Richmond. Così la Fondazione Cartier ha una libertà di movimento a cui tiene moltissimo. Cioè, io ho parlato con il curatore, cioè, loro mi hanno detto, tu non devi scrivere che noi facciamo questa cosa perché dipendiamo dalle sfilate o dalle presentazioni di Cartier, perché questo non è vero. E hanno ragione, non è vero. Nel caso di Fondazione Cartier è una cosa completamente separata. Cioè, ovviamente il marchio Cartier fa delle presentazioni nel mondo, le fa dove? Le fa a New York, le fa a Parigi, adesso le farà a Pechino, ovviamente, dove c'è il business, no? Ma Fondation Cartier, che sta a Parigi, che è la prima ad essere nata, che adesso è in Boulevard Raspail, ma che si trasferirà nel centro di Parigi con una mega ristrutturazione che Jean Nouvel sta facendo a partire dal 2018, eccetera, eccetera, si muove in totale, come dire, indipendenza dal marchio di gioielleria. Dal 1984, voi, no, comunque negli ultimi 20-30 anni, voi non potete trovare una azione fatta da Fondation Cartier che abbia un minimo cenno di marketing con la gioielleria. Oh, è così, cioè
Così
nel
è
senso,
vero.
è così. E questa, in fondo, la domanda che tu mi hai fatto su sì, è giusto, nel senso che dici, ma parliamoci chiaro, cioè a Sydney della moda europea non gliene frega ma niente a nessuno. Sono di base ricchi gli australiani perché hanno le miniere, non fanno show off di niente. Tu le supercar non le vedi? Sì, c'è qualcuna, una, ma io che abito a Cernobbio vedo più supercar a Cernobbio che in tutta Sydney. Vestono in maniera sportivissima, sono un po' tutti surfisti, dai.
Sì.
C'hanno le barche. Quelle ce le hanno. C'hanno pieno di barche dappertutto, che però non sono le barche, quelle lì, il Perini da 50 metri che le fa fighetto. Sono delle barche da oceano che ce le hanno sotto casa, non c'hanno il Ferrari, c'hanno la barca, sotto casa a motore elettrico zero, o a vela, che poi risalgono al fiordo e vanno nell'oceano. Quindi sono un mercato, c'è cioè una strada a Sydney, come se fosse via Monte Napoleone, una, sì, dove vedi allineati al solito, no? E Gucci, Van Cleef e Cartier, e Vuitton, bla 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 bla. Ma da gente per strada non, proprio zero, zero. Non hanno, non sono nel mood. Ci sono questi bambini bellissimi che vanno in giro a piedi nudi ed entrano nei bar o nei supermercati a piedi nudi. Sono tutti a piedi nudi, curatissimi. Eh? Ah, beh, sono curatissimi. Sono belli, sono alti, sono grossi e sono sportivi. E Cartier perché fa sta cosa? Boh, perché nel programma loro c'è questa cosa qui di dare forza di finanziare, di fare ricerca sulle popolazioni, sui nativi, che siano aborigeni, che siano Maori o che siano Yanomami dell'America Latina, e lo fanno con grande. Gli piace, lo fanno bene. Non c'è un'altra ragione. Non c'è un'altra ragione. Se voi mi parlate, giusto perché è così, cioè, ma questo è fesso, se voi mi dite che cosa fa la Fondazione Vuitton, beh, è molto diverso. Si chiama Vuitton. Ok, dice, quello si chiama Cartier. Sì, ma lì c'è una intersezione fortissima tra il marketing e i discorsi dell'arte. Collezione Pinot già meno, perché lì c'è Pinot che è matto, è un collezionista matto che lo fa perché gli piace a lui. E Prada, beh, anche Prada, tutto sommato, non è così legato. Uno mi dice, beh, vabbè, però il nome, il brand awareness, io ho capito, il nome, il brand awareness, un po' c'è, non così tanto. Pinot, pochetto, Vuitton molto, Cartier zero, punto. Io questo posso dire, lo devo dire, lo dico, cioè è così. Va bene. Ci siamo? Abbiamo finito per stasera?
Ma sì, si potrebbe continuare ancora a lungo, però sì, abbiamo diciamo, toccato tutti gli argomenti che erano in cantiere. Siamo stati anche sorpresi da questo parallelismo che comunque sia emerge in maniera molto forte, anche se non è così diretto, diciamo così, quello, anche questa circostanziazione che hai fatto è molto importante, perché altrimenti sembra
Confusa?
sempre un rapporto di causa-effetto. No, questa ultima
Ah, sì.
sulla, diciamo così, geopolitica delle fondazioni, direi di no, anzi, è stata molto,
No,
molto
no, no.
chiarificatrice. Sì, quello che hai riportato effettivamente crea un po' di sorpresa, perché anche questo padiglione, diciamo, che parla proprio in termini di dati, così come hai esordito tu all'inizio, perché poi di fatto, sto parlando del padiglione di Venezia, ovviamente. Di fatto c'è proprio una sorta di documentazione dove ci sono proprio delle torri di documenti che riguardano delle persone, dei fascicoli praticamente che riguardano delle persone che chiaramente sono state oggetto di insomma, qualcosa che riguarda l'assetto insomma, loro della gestione non so neanche di cosa, comunque sia, sono sparite queste persone. E quindi riporta proprio questo termine quasi scientifico, quasi diciamo contabile, ecco, in questo senso. Per cui questo rapporto con la geografia, con i dati, con questo mondo nuovo, con questa classificazione è qualcosa che è emerso in maniera molto forte, ecco, da chi ha visto insieme a questo discorso delle radici, questo discorso della frammentazione, queste 500 nazioni. E oltre che ci ha riportato, e dopo anche questo aspetto del costume, è un costume quasi un po' come questa pittura, diciamo, originaria, con questi puntini, con queste cose un po' fatte sul corpo, un costume che non è un costume, che è quasi una pelle, in un certo senso. Infatti, faceva molto riflettere questa tua descrizione di questi bambini, questi ragazzini che entrano a piedi nudi, no? C'è proprio quasi un essere. Come dire, spolti da tutte le sovrastrutture in un certo senso.
Sì, la natura è potente, non c'è niente da fare. Lo spazio, la pulizia, è tutto molto è potente, ma anche in Africa la natura è potente, ma non è la stessa cosa. È il senso dello spazio, no? Non lo so, non riesco nemmeno a verbalizzare quello che ho visto, quello che ho percepito più che visto. Però è anche la luce è diversa. La luce è diversa, a parte che adesso lì è autunno e qui è primavera, quindi vabbè, questo è tutto invertito. Ma al di là del fatto che c'è questa inversione, che quando guardi la luna è una luna diversa, vabbè, non importa, queste sono. Ma il colore della luce è diverso, il verde, cioè la costa è verde, no? Poi all'interno ci sono i deserti, quelli poi non manco li ho visti, ma i verdi, il colore dominante è il verde. Ma è un altro verde, la luce è diversa, lo scintillio del mare è diverso. È impressionante, però non è, sai, cioè, ma tu vai in India o vai in Africa e vedi certi spettacoli, ti impressionano, eccetera. Questa sembra tutto più quieto, forse perché questa dimensione degli spazi e del vuoto, cioè, le Blue Mountain, tu dici vado al Grand Canyon negli Stati Uniti, no? Tutti più o meno abbiamo l'idea come il Grand Canyon. Ecco, le Blue Mountain sono un Grand Canyon totalmente verde, però. Un Grand Canyon, un bosco, un Grand Canyon col bosco totalmente verde. Io ho scritto adesso un articolo che uscirà su Art Tribune, spero, quando me lo pubblicano, su questo giardino botanico che ho visitato. Una storia coloniale al 100% che riflette nella botanica la storia di un'invasione. Dove però esiste un pino dinosauro,
Un
cioè
pino dinosauro.
un pino dinosauro di cui a un certo punto questo pino, poi la finiamo perché sennò facciamo un'altra trasmissione, però questo lo racconto. Questo pino si pensava fosse estinto da 60.000 anni. A un certo punto nelle Blue Mountain, in un canyon, ne hanno trovati 30.
Ah, vedi?
E lo chiamano il pino dinosauro, perché è una conifera stranissima che sembrava estinta, naturalmente adesso oggetto di studio, difesa, questo e quell'altro. Avete presente che in Australia spesso ci sono degli incendi boschivi micidiali. Ecco, la cosa divertente è che a un certo punto l'hanno scoperto nel 1900, cosa, no, non mi ricordo comunque, l'hanno. Non so cosa hanno fatto delle talee, io poi il vocabolario botanico non ce l'ho. E Sotheby's l'ha venduto a dei vivai perché fosse, come dire, che poi dopo hanno ripopolato. Cioè, la
Si torna
dinamica
sempre lì, Aldo. Si...
sempre lì, la dinamica è nostra, è questa qui, non c'è niente da fare. Sotheby's nel 2004, nel 2005 ha fatto due aste, il pino, e adesso sta in altri posti, probabilmente anche nel giardino tuo che manco lo sai che è quello lì, però ce ne sono 30 nativi, tra l'altro pare che sia poco, insomma, ha del polline poco, non è potentissimo, per cui, vabbè, ma adesso con le talee lo
Sì,
sistemano, va
si
bene.
stanga. C'era una domanda a conclusione di tutto quanto, ma che riverbero ha questa Biennale di Sydney? Per noi, insomma, che siamo anche un po', diciamo, a contatto con il sistema dell'arte, eccetera,
Secondo me
come
zero.
hai visto?
No, secondo me zero. Io no, però non lo so. Adesso questo posso dire una sciocchezza. Oggi ho visto una nota critica d'arte, signora che parlava della Biennale, oggi o ieri, qualche giorno fa, diceva: la Biennale di Venezia, la Biennale di Sydney, l'ha citata. È l'unica che ho sentito citarla. Però attenzione, zero. In Italia. Io non credo che non abbia riflesso. La Fondation Cartier è
Punto.
evidente che quelle opere lì, la Fondation Cartier le porta in Europa. Sono sicuro, cioè, non sono sicuro perché non me l'hanno detto, però mi sembra che lo farà. Una volta che è finita la Biennale di Sydney, le hanno, come dire, finanziate, vuoi che non facciano una mostra? La fanno di sicuro. Hanno fatto quella. Ma vedrai che arriva anche alla Triennale di Milano. Scommettiamo? Sai che Fondazione Cartier è legata alla Triennale di Milano, no? Nel senso,
Sì.
fanno il lavoro che fecero con gli Yanomami, penso che non mi sbaglio, lo fecero a Parigi e poi lo fecero a Milano. Scommettiamo che nel 2025 arrivano gli aborigeni a Parigi e poi arrivano anche a Milano? Ci scommetterei.
Beh, sarebbe interessante, vorrebbe dire che siamo come sempre all'avanguardia e questo, insomma, ci fa
Va bene,
enormemente piacere. Va
va bene,
bene,
a
allora,
presto, grazie.
grazie Aldo Premoli per questa, diremmo, carrellata e panoramica oceanica che ha allargato veramente gli orizzonti, portandoci a contatto con una realtà che siamo abituati a vedere sui teleschermi, a sentire attraverso la radio, chi l'ascolta, e attraverso i libri di storia, oltre che le riviste, ma che in realtà è molto viva, così come abbiamo sentito, pulsante ed ha proprio una sua dimensione e pone anche degli interrogativi a riguardo di come approcciare un po' tutta la faccenda da quale punto di vista, anzi, sicuramente li apre e li espande. Quindi ringraziamo Aldo Premoli e diamo
Grazie
appuntamento. Grazie Aldo, appuntamento alla prossima occasione con Schiaparelli e Dalì e diamo nuovamente la linea studio per il prosieguo dei programmi. Caro saluto a
Buona
tutti e buon
serata.
proseguimento di festa.
Ciao,
Grazie Aldo.
ciao, ciao, ciao,
Ciao,
buona serata.
ciao, ciao, buona serata. Linea alla regia.